Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. E Gesù allora li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. A una prima lettura di questo Vangelo può sembrare tutto semplice, cioè i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, vorrebbero avere posti di prestigio da Gesù Cristo, sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E basta, e poi Gesù Cristo dice: «Non avete capito niente», eccetera. Però guardate, la cosa strana è questa, che Gesù fa un'affermazione molto pesante che poi ha portato tante letture di contrasto. Cioè dice: «Questo non appartiene a me, ma per come è stato destinato». Allora che è sto destino? Chi è che siede alla destra di Gesù Cristo e chi alla sinistra? Dove sta destinato? Chi lo ha destinato? E qua si è aperta tutta una polemica che non vi sto a dire. E poi non si capisce che significa questa destra e questa sinistra, bere il calice, diciamo essere battezzati. Guardate, se trovate, cercate un commento a questo testo nei libri ufficiali, nella teologia ufficiale, trovate poco e confuso. Io ho cercato di capire questo testo, perché onestamente dopo tanti e tanti anni ancora non lo avevo capito. E forse, vedete, curando una traduzione un po' più puntuale, noi siamo ormai abituati a traduzioni del Vangelo fatte con la pialla, con i lubrificanti per farlo camminare, se noi riusciamo invece a cercare una soluzione sui testi, sulle parole, si capisce qualcosa di diverso. Io ora vi dico quello che ho capito, non è il Vangelo, ma è quello che ho capito. Cioè qua Gesù Cristo si presentano Giacomo e Giovanni. State attenti che qui sono due nomi importantissimi. I figli di Zebedeo, in questo testo, negli altri Vangeli è la madre dei figli di Zebedeo che viene a fare questa proposta a Gesù. Quindi deve essere qualcosa di estremamente importante se gli evangelisti l'hanno ripetuto. Non è solamente la pretesa di due superbiosi quali vogliono fare i capi. No, ma è qualcosa di serio. Ed infatti, stranamente, anzi, coerentemente, quando Gesù Cristo cammina all'interno del Vangelo, fateci caso, dice: «Ci fu Pietro, Giacomo e Giovanni». Pietro che sta al posto del Gesù capo umano, e Giacomo e Giovanni chi sono? È un'altra cosa strana allora, che i nomi Giacomo e Giovanni corrispondono a due pesci. Jacobos in greco significa pesce, Oannes è un pesce mitico che sta nella dottrina orientale. E infatti, se ci fate caso, nella nostra iconografia una volta c'erano i due pesci, poi sono scomparsi, in genere stavano su tutti gli altari, i pani e i pesci, ricordate anche. E quindi i pesci dovrebbero significare qualcosa di molto significativo, e lo sono infatti. A mio parere, vedete, quando si parla di Giacomo e di Giovanni, si parla tranquillamente del diacono e del presbitero. Quindi sono i due ordinati che devono celebrare messa. E se vi ricordate una volta, quando si celebrava sull'altare maggiore, si passava il libro da un lato all'altro dell'altro, se era a destra o a sinistra, vedete? Beh, raccogliendo queste cose, altrimenti vi complicate solo la mente, io credo che questo Vangelo è una catechesi sul sacerdozio. I figli di Zebedeo si presentano e dicono: dacci la funzione sacerdotale. E Gesù Cristo dice: sì, ve la do, ma state attenti a un fatto, che colui che deve diventare servo, deve diventare sacerdote, si deve fare servo. Voi potete fare tutto, ma dovrete immergervi nella stessa realtà in cui mi sono immerso io. E guardate che Gesù Cristo, abbiamo un sommo sacerdote, il quale è entrato nella debolezza umana. Ecco che allora questa domenica la Chiesa ricorda a me fondamentalmente, ed a voi, perché sappiate guardare me, non mi consideriate un capo, ma mi considerate un servo. Questa è la funzione di questo Vangelo di domenica. Noi, come a cominciare dal Papa, i cardinali, i vescovi, eccetera, sono ormai ammantati di autorità. Questo Vangelo di domenica si dice: state attenti, sono i vostri servi, non i vostri capi. E infatti, quando si vuol fare un po' di retorica, dice il Papa: il servo dei servi di Dio, i vescovi siamo vostri servi, però comandano sempre. Questo dobbiamo cercare di capire, ma non per fare una rivoluzione, per fare una ribellione, alla comandassero quelle che vogliono loro. Il punto è che noi troviamo la nostra giusta collocazione. Perché quando noi cominciamo a capire che all'interno della Chiesa c'è chi comanda e chi obbedisce, crediamo anche che essere cristiani significa obbedire. E no, essere cristiani non significa obbedire alle autorità della Chiesa, significa obbedire al nostro Signore. Questo è quello che si è un po' perduto, perciò io ve lo sto dicendo. Dobbiamo ritrovare, a seguire questo Vangelo di Marco, dobbiamo ritrovare il fatto di ritrovare la coscienza di una Chiesa in cui non ci sono capi e non ci sono servi. Ci sono solo le persone che si devono mutuamente aiutare, e chi più sopra sta più deve aiutare. Ma lo sapete voi benissimo nelle vostre famiglie, perché i genitori che fanno? Sembrano superiori che possono comandare, in realtà finiscono col dovere servire i loro figli. Questa è stata la regola della nostra bella famiglia meridionale, perlomeno nelle intenzioni. Ecco, così è la Chiesa. Purtroppo, vedete, il fallimento del nostro presentarci al mondo, il rifiuto che molte persone oggi manifestano contro la Chiesa, nasce dal fatto che l'abbiamo inventata i capi e i sudditi. Il Vaticano II 50 anni fa ha detto: no, cambiate. Però non è cambiato niente, tutta chiacchiera. Il Vaticano II è sempre celebrato, ma poi in concreto non si fa niente. Perché di per sé noi dovremmo portare, voi dovreste portare gli abiti belli, le cose, e il vescovo e il sacerdote dovrebbero andare vestiti miseramente. Invece tutto il contrario. Ecco, fratelli miei, se non recuperiamo questo, non comprendiamo la nostra funzione. Vi ho detto, il pericolo non sta tanto ho capito questo, il pericolo sta nel fatto che, avendo capito in una certa maniera, noi viviamo il cristianesimo in una maniera sbagliata. Allora siamo sempre a seguire le regole, perché il capo le ha dette, ma non seguiamo la regola, che è Gesù Cristo, che è il nostro capo vero. Allora, vedete, si crea nella nostra religione un qualcosa che non funziona più. Oggi ce ne stiamo accorgendo. E quando si dice: facciamo l'anno della fede, l'anno di questi, il grande giubileo, se ci fate caso, alla fine tutto lo fanno i capi. Una bella riunione, una bella conferenza, un bello incontro, una bella cosa. E noi facciamo, il popolo fa come se fosse massa di manovra, truppa. Beh, allora bisogna andare a Roma, allora bisogna fare la processione, eccetera. No, no, gli attori del cristianesimo siete voi. Non ve lo dimenticate. La Chiesa è fatta dai fedeli, poi all'interno ci sono i servi, il Papa, i cardinali, i vescovi, i preti e i diaconi. ma voi siete la Chiesa. E allora la faccia di nostro Signore la disegnate voi, e voi la potete disegnare o come una faccia giusta, bella, serena, oppure come quella di qualsiasi realtà del mondo. Fateci caso, quando voi pensate alla Chiesa, pensate un po' come al Regno d'Inghilterra. Là ci sta la regina, c'è sta il Parlamento, e poi c'è il popolo inglese. E noi c'è a casa il Papa, stanno i cardinali, stanno i vescovi, e poi stiamo noi. No, 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 no. Fin quando continueremo a pensarla così e non accoglieremo quell'invito che ci è stato fatto 50 anni fa dal Concilio Vaticano II, se non prenderemo coscienza di essere noi i costruttori, facciamo la fine, vedete che politicamente stiamo facendo in Italia. Da dove nasce questa grande difficoltà in Italia? Dal fatto che i cittadini italiani, gli italiani, non hanno mai assunto la dignità di essere il fondamento dell'Italia. No, il fondamento dell'Italia prima era il re, poi il Presidente della Repubblica, il governo, il Parlamento, non è vero niente, quelli sono servi. Rifletteteci, vedete, fratelli miei, su questo, perché pare un discorso astratto il mio, ma un discorso molto concreto. È un discorso che cominciate dalle vostre famiglie, allo Stato, alla Chiesa. Le vostre famiglie, quando è che una famiglia si regge? Quando uno capisce che la famiglia è composta dai figli e che i figli hanno bisogno dei genitori. Quando si comincia invece dai genitori e scende ai figli, poi i genitori, come sapete, vedete, ascoltate ogni giorno, si tirano i piatti in faccia, si ammazzano fra di loro e i figli restano distrutti da questo. Così è lo Stato. Se voi vivete veramente la vostra realtà di cittadini e sapete che attraverso i mezzi che vi vengono dati, che sono la stampa, il voto, la riunione, cioè voi potete costruire uno Stato migliore, non stare in casa vostra e aspettare che qualcuno lo fa, ma lo fate voi, lo Stato cammina. Ecco perché si dice che Stati che si sono formati molto tempo fa hanno maggiore coscienza di questa realtà. Così è la Chiesa, terzo punto. Famiglia, Stato, Chiesa. Nella Chiesa o noi cristiani prendiamo la coscienza di essere le pietre della costruzione, oppure diventiamo sudditi. E non c'è niente di più, diciamo, provocatorio per un sacerdote, per un vescovo e per il Papa, non c'è niente di più provocatorio e tentatore del fatto di sentirsi capo. Tutti quanti vogliono portare gli anelli, vogliono tenere la sedia principale, eccetera, eccetera. Ma voi ce lo date questa tentazione, voi ce la portate questa tentazione. Non portatecela più. Trattateci per come meritiamo di essere trattati. Servi. Ovviamente quando si tratta con un servo, si tratta con rispetto verso il servo. Quindi rispettatemi, ma chiedetemi di servire. Non rispettatemi e fatemi solo gli inchini, i salamerecchi, i baciamani e via discorrendo. Quelli non servono a niente. Ecco, provate un po' a riflettere su questa realtà, perché è molto importante, guardate, molto importante. Siamo in un momento critico della nostra cristianità. Non la risolveremo facendo grandi adunati a Piazza San Pietro, grandi discorsi, dobbiamo fare scendendo da cavallo. Il cardinale di Napoli ha fatto un articolo, una conferenza, un'intervista alla quale dice che c'è troppo senso, troppa volontà di scalare le grandi cariche all'interno della Chiesa, dice che bisogna essere più. Ce lo ricordiamo. Se è stata sempre una continua gara a chi va più sopra, cominciamo a scendere da cavallo. Ma lo possiamo fare, e concludo, anche un po' partendo da noi in altra maniera. Cioè fateci caso che nella Chiesa ci sono molte organizzazioni, i focolarini, i neocatecumenali, l'Opus Dei, eccetera, eccetera. E anche lì si verifica la stessa cosa, non solo. Ma anche lì ogni gruppo pensa di comandare ma non di servire. E allora, quando voi partecipate a qualsiasi organizzazione cristiana, qualsiasi organizzazione, dal comitato per, dal, non so, dal gruppo catechistico, dal Opus Dei o che sia, cominciate a porre una domanda: ma a chi stiamo servendo? O dove stiamo comandando? Perché io mi sono reso conto nel pluridecennale esperienza all'interno della Chiesa che i gruppi si affermano per conto loro. vivono per conto loro, all'interno copiano queste graduazioni, il popolo, la massa, poi i capi, i sopracapi, ma non servono a niente. Ufficialmente loro sono a servizio della Chiesa, poi li vedete implicati casomai negli scandali, nelle cose e via discorrendo. Ecco, proviamo anche noi ad Aversa, qua in questa parrocchia, sarà un comitato, sarà quello che volete voi, ma quando ci riuniamo da cristiani, invece di fare subito un'organizzazione a modi di Stato, a modi di comando, domandiamo, ma a chi stiamo servendo? E forse allora cominceremo a capire che non serviamo proprio a nessuno, ma serviamo al nostro orgoglio. Provate a rifletterci, vedete, ricordatevi che voi siete operai del Regno e quando ci troveremo avanti al nostro Signore non serviranno i certificati di buona condotta che rilasciano i preti. La gente va sempre a confessare per avere un certificato di buona condotta. Servono a poco quando andate là. Non possiamo presentarci dicendo io ho fatto un sacco di preghiere, ho fatto un sacco di cose, di canzoni e cose. La cosa che dirà è guarderà le mani. E dirà, ma chi mi porti? C'era un mio parente il quale andò a lavorare, era un ingegnere, andò a lavorare in Francia per imparare allora le tecniche del cemento armato. Mi raccontava, dice, sai, quando sono arrivato, il dirigente della grande fabbrica dove io andavo ad imparare la tecnica del cemento armato, mi parlò gentilmente con me, poi dice, sì, è vostro mensile, s'il vous plaît. Dice, signore, mi faccia vedere le sue mani, se non le dispiace. Sì, non capì, buttai le mani avanti. Lui le guardò e disse, pas mandrouvrier, queste non sono mani di operaio, vada prima a lavorare un mese fra gli operai, poi comincerà a fare l'ingegnere. Ecco, guardate, questa è una storiella, ma vera, applicatela un po' nella Chiesa. Troppe gente comanda, troppo comandano e poco servono.